Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Fede nella santa povertà. Credo si possa senz'altro dire che la fede di San Francesco nella santa povertà non abbia l'eguale nella geografia. È una fede che in lui fa unità con il Vangelo, con le persone di Gesù e Maria. Non si può che sperdersi nel voler misurare la fede di San Francesco, animata di passione e di amore senza misura, nei riguardi della santa povertà. Come fare a limitarsi per poter soltanto spigolare su questa serafica virtù? Certo, si dice che la povertà evangelica è la perfetta divisa di San Francesco. E di fatto, guardando le immagini di San Francesco rivestito della sua tonaca tutta rozza, rappezzata e stinta, viene già da pensare molto alla ricchezza della povertà che lo investiva e lo rivestiva, non soltanto esteriormente, ma anche interiormente, dalla testa ai piedi. Ha detto bene San Paolo di Gesù, scrivendo ai Corinzi: «Conoscete la liberalità di nostro Signore Gesù Cristo, come da ricco che era si fece povero per noi, per arricchirci della sua povertà». In San Francesco avvenne qualcosa di simile, quando egli, per divina grazia, volle passare da una condizione di vita ricca e brillante ad una condizione di vita povera e penosa, per assimilarsi a Gesù povero fino al grado infimo della povertà. Se la povertà scelta da Gesù, infatti, fu vita povera di ogni giorno, dalla stalla di Betlemme alla croce sul Monte Calvario, così anche San Francesco, con la sua visione di fede, volle rivestirsi della povertà di Gesù per tutti i giorni della sua vita, in maniera così integrale da passare poi alla storia come il poverello per antonomasia. Ed egli stesso, anzi, proprio nel testamento, si definisce di fatto «Io, frate Francesco, poverello». E nella leggenda dei tre compagni, San Francesco ebbe un sussulto incontenibile di commozione quando sentì chiamare poverella anche la Madonna, quel giorno in cui, seduto a tavola, un fratello osservò: «La Beata Vergine era così poverella che all'ora dei pasti non aveva di che dare da mangiare al figlio». A queste parole l'uomo di Dio, Francesco, sospirò con grande dolore e, lasciata la mensa, si mise a mangiare il suo pane sulla nuda terra. Quando Francesco ebbe la grazia di scoprire la vita evangelica di povertà? Egli ebbe tale grazia molto probabilmente la mattina del 24 febbraio del 1209, festa di San Mattia Apostolo, o il 12 ottobre 1208. Egli si trovava nella porziuncola di Santa Maria degli Angeli, da lui appena restaurata, quale terza chiesetta dopo le due chiesette di San Damiano e di San Pietro in Assisi. Quella mattina del 24 febbraio 1209 o del 12 ottobre 1208, San Francesco stava partecipando alla celebrazione della Santa Messa nella Porziuncola. E proprio in quel giorno, come racconta il Celano, mentre in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare, il santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo spiegò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro né argento né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza, subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore». San Francesco si era sentito colpito da quel brano evangelico e dalla spiegazione ricevuta, in maniera così profonda nel suo intimo da voler immediatamente passare all'azione, in modo rapido ed efficace, comportandosi anche qui da idealista attivo quale era sempre stato e sempre sarà. E difatti, come scrive ancora il Celano, s'affretta allora il Padre Santo, tutto pieno di gioia, a realizzare il salutare ammonimento. Non sopporta indugio alcuno a mettere in pratica fedelmente quanto ha sentito. Si scioglie dai piedi i calzari, abbandona il suo bastone, si accontenta di una sola tunica, sostituisce la sua cintura con una corda. Da quell'istante confeziona per sé una veste che riproduce l'immagine della croce, per tener lontane tutte le seduzioni del demonio. La fa ruvidissima, per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi e peccati. È talmente povera e grossolana da rendere impossibile al mondo invidiargliela. Con altrettanta cura e devozione si impegnava a compiere gli altri insegnamenti uditi. Egli, infatti, non era mai stato un ascoltatore sordo del Vangelo, ma affidando ad una encomiabile memoria tutto quello che ascoltava, cercava con ogni diligenza di eseguirlo alla lettera. Lì, a Santa Maria degli Angeli, per mettere in pratica le parole del Vangelo, San Francesco si spoglia subito delle vesti da eremita che indossa, attuando così rapidamente il distacco e il rifiuto del mondo, per rivestirsi della povertà, con una tunica grezza e una corda, con i piedi nudi, senza più né borsa né bastone. Quei momenti sono stati momenti importantissimi, che hanno segnato l'intera vita di povertà totale del serafico padre. Anche alla fine della sua vita, infatti, San Francesco si troverà di nuovo a Santa Maria degli Angeli e si spoglierà di nuovo per morire nudo sulla terra, segnato dalle 5 stimmate sanguinanti, fra i pianti inconsolabili dei suoi confratelli che lo contemplavano realmente povero e crocifisso. Ugualmente si può dire che la rivelazione e la grazia della povertà San Francesco l'ha avuta anche confermata ulteriormente quando egli, con Bernardo e Pietro Cattani, si recò nella chiesa di San Nicolò, nei pressi della piazza comunale di Assisi, dove con gli altri due ascoltò prima devotamente la Santa Messa e subito dopo aprì 3 volte il Messale in onore della Santissima Trinità e vi lesse uno dopo l'altro questi 3 brani del Vangelo. Se vuoi essere perfetto, va e vendi tutti i tuoi beni e distribuiscili ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Non portate alcuna cosa per via, né bastone, né bisaccia, né calzari, né argento. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ad ogni apertura del libro, Francesco rendeva grazie a Dio, che approvava l'ideale da lui lungamente vagheggiato. Alla terza conferma che gli fu mostrata, disse a Bernardo e Pietro: «Fratelli, ecco la vita e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi a noi. Andate dunque e fate quanto avete udito». Alla Porziuncola Santa Maria degli Angeli, San Francesco aveva conosciuto come doveva vivere lui la vita evangelica di povertà. Qui, nella chiesa di San Nicolò, egli ha conosciuto anche come i suoi compagni dovevano vivere la sua stessa vita evangelica di povertà. Il Santo Vangelo è stato il maestro e la guida per vivere la povertà evangelica secondo Gesù, povero e crocifisso. Thank you. può essere lecito chiedere ancora: perché San Francesco ebbe questa passione incandescente per la virtù della povertà? La risposta è che egli, leggendo e meditando il Vangelo, vide splendere la povertà sublimemente in Gesù Signore e nella Divina Madre, e per questo egli riteneva che la povertà era una virtù gloriosa e regale per ogni seguace di Gesù e di sua madre. Così ci fa sapere infatti il Celano nella Vita Seconda di San Francesco, scrivendo che nella visione di fede del Serafico Padre la povertà era una virtù regale, perché rifulse con tanto splendore nel re e nella regina. E San Bonaventura non meno efficacemente scrive che San Francesco spesso richiamava alla mente, piangendo, la povertà di Gesù Cristo e della madre sua, e affermava che questa è la regina delle virtù, perché la si vede brillare così fulgidamente, più di tutte le altre, nel re dei re e nella regina sua madre. E ancora il Celano afferma che ad ogni frate San Francesco sembrava ripetere: quando vedi un povero fratello, ti è messo innanzi lo specchio del Signore e della sua madre povera. E per primo, appunto, San Francesco voleva vivere la povertà di Gesù in toto, vestendosi anch'egli di una tunica come Gesù, andando anch'egli a piedi nudi come Gesù, vivendo anch'egli senza una casa propria come Gesù, il quale disse un giorno: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E per questo motivo San Francesco raccomandava ai frati di costruirsi e vivere in case alla maniera dei poveri, ad abitare in esse non come in casa propria, ma come in case altrui, da pellegrini e forestieri, come riferisce San Bonaventura. E ugualmente, contemplando con visione di fede l'intera vita povera di Gesù e il suo insegnamento, San Francesco comprese tutta la preziosità della povertà evangelica e la nullità dei beni terreni, per cui bisogna imporci di rinnegare tutte le cose caduche per possedere soltanto quelle eterne, come dice appunto il Signore: non fatevi tesori sulla terra, dove il tarlo e la ruggine consumano. E la povertà, dice appunto San Francesco, è il tesoro nascosto nel campo del Vangelo, da acquistare per possederlo. Ma per comprarlo, continua San Francesco, si deve vendere tutto, e in confronto ad esso si deve disprezzare tutto quello che non si può vendere. Per questo, nella Regola Serafica, San Francesco spinge anche alla mendicità, esortando i frati ad andare per l'elemosina con fiducia, senza vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. E con la certezza, anzi, che la mendicità costituisce l'eccellenza dell'altissima povertà, la quale vi rende eredi e re del regno dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi di virtù. Parole sublimi queste, che ritagliano bene quali siano i molti beni da possedere, ossia la ricchezza delle virtù che portano nel regno dei cieli, e quali siano le nullità da non possedere, ossia le povere cose di questo mondo, che è posto tutto sotto il maligno. San Francesco inoltre volle che la santa povertà diventasse anche la sua sposa, come è descritto stupendamente nel poemetto allegorico Sacrum Commercium Sancti Francisci cum Domina Paupertate. Così ricco di suggestioni bibliche, di richiami liturgici, di afflato poetico, che animano l'insieme della sposa, la santa povertà, considerata il fondamento e la regina fra tutte le virtù evangeliche. In questo poemetto allegorico sulla sponsalità tra San Francesco e la povertà viene messo in risalto, fra l'altro, quasi simbiosi di grazie, l'incontro e l'unione fra la povertà e la gioia, laddove viene presentata la più assoluta povertà della mensa e del cibo per i frati, trasfigurati nella gioia sovrabbondante dello spirito. A richiamo implicito ma delicato di quella che deve essere la vera letizia, ossia la perfetta letizia francescana, che è tutta spirituale, intima ed esterna, come scritto nello specchio di perfezione. San Bonaventura, con poche e sublimi parole, sintetizza così il contenuto e il valore della sponsalità fra San Francesco e la povertà. Perfetto seguace di Cristo, San Francesco si studiò pure di prendersi in sposa, con amore eterno, la eccelsa povertà, compagna della santa umiltà. E per essa non soltanto lasciò il padre e la madre, ma distribuì ai poveri tutto quanto poté avere. Nessuno fu tanto avido di oro quanto costui della povertà. Nessuno fu più preoccupato di custodire un tesoro quanto costui di custodire la pietra preziosa del Vangelo. Difatti, dai tempi della fondazione dell'ordine fino alla morte, lo si vide ricco di tonaca, corda e femorali, gloriarsi della penuria e godere dell'indigenza. A tutte le cose caduche aveva preferito la povertà, in quanto è pegno dell'eredità eterna, e riteneva un niente le ricchezze ingannevoli, un feudo concesso per un momento. Amava la povertà a preferenza delle grandi ricchezze, e in essa desiderava superare tutti gli altri, lui che dalla povertà aveva imparato a ritenersi inferiore a tutti. Viene da pensare che forse San Francesco vuole rifarsi, sia pure in filigrana, alla sponsalità con la povertà, quando nella regola raccomanda ai frati di essere totalmente uniti alla povertà mendicità, che fa essere eredi e re del regno dei cieli, poiché confonde ogni cupidigia e avarizia e le preoccupazioni di questo mondo, come è spiegato nelle lodi delle virtù. Un altro episodio straordinario riportato da San Bonaventura presenta la povertà in compagnia e in unità con gli altri due voti della vita religiosa, ossia l'obbedienza e la castità, che appaiono a San Francesco come tre donne poverelle, perfettamente simili di statura, età e volto, porgendogli come grazioso regalo questo saluto non mai sentito: «Benvenga, Madonna Povertà». Udendolo, quel vero amante della povertà si sentì ricolmo di gioia indicibile. Nessun saluto poteva essere più caro al suo cuore quanto quello che esse avevano scelto. Le tre donne, dopo il saluto, immediatamente scomparvero. I compagni, considerando quella rassomiglianza, quel saluto, quell'incontro e quella scomparsa così mirabili e fuori dall'ordinario, ritennero con buona ragione che avessero un significato simbolico riguardante il santo. Così, il fatto che quelle tre donne poverelle erano tanto somiglianti nel volto indicava con sufficiente evidenza come l'uomo di Dio possedeva la perfezione evangelica in tutta la sua luce e la sua bellezza, perché praticava con uguale perfezione le tre virtù dell'obbedienza, della povertà e della castità. D'altra parte, quel saluto così insolito e il fatto che le tre donne dopo il saluto erano subito scomparse stava ad indicare che il santo aveva messo tutta la sua gloria nel privilegio della povertà, sua madre, sua sposa, sua signora, come egli stesso spesso di volta in volta la chiamava. Che la povertà venisse chiamata anche madre da San Francesco è una novità che soltanto San Bonaventura presenta, e tale titolo rafforza ancora più la fede di San Francesco sul valore eccezionale della povertà, che è il fondamento del suo ordine, la base principale su cui poggia tutto l'edificio della sua religione, in modo tale che se essa è solida, tutto l'ordine è solido, Se essa si sfalda, tutto l'ordine crolla. Dov'è oggi la fede nella povertà serafica? Se San Francesco dice che quando la povertà serafica si sfalda, tutto l'ordine crolla, si può capire subito perché oggi l'intero ordine serafico sta crollando, con la perdita dolorosissima di migliaia e migliaia di frati, con la fine, sembra, dell'osservanza della regola nei riguardi della povertà personale e comunitaria, e con la triste chiusura e vendita di migliaia di conventi. Se San Bonaventura afferma che San Francesco volle sposare Madonna Povertà perché comprese che essa, ormai, veniva ripudiata da quasi tutto il mondo, è ugualmente facile capire che oggi anche i figli di San Francesco, anziché opporsi, si sono fatti via via conquistare anch'essi dall'apertura post-conciliare a quel mondo che impone la secolarizzazione e vuole soltanto il benessere, per vivere nel degrado morale del consumismo e dell'edonismo ad ogni livello. Di fatto, dov'è più oggi, nell'ordine minoritico, la visione ardente di fede nella povertà serafica che San Francesco considerava fondamento del suo ordine, perla evangelica di inestimabile valore, da lui posseduta quale sua unica ricchezza di cui vivere e con cui morire nudo sulla nuda terra? Povero serafico padre, la sua fede viva e ardente nell'ideale evangelico della povertà serafica sembra trovarsi realmente in via di dissolvimento oggi, in questo mondo che si trova in preda alla perdita non solo della fede, ma, come dice il Papa Benedetto XVI, anche di quel senso religioso che costituisce la più grande sfida per la Chiesa. Per cui, come afferma ancora il Papa, il rinnovamento della fede deve quindi essere la priorità nell'impegno della Chiesa intera ai nostri giorni. Ma c'è ancora di peggio, continua il Papa, denunciando che oggi, falsificato il più sano ecumenismo, siamo dominati dall'indifferentismo, causato dall'opinione sempre più diffusa che la verità non sarebbe accessibile all'uomo. Sarebbe quindi necessario limitarsi a trovare regole per una prassi in grado di migliorare il mondo. E così la fede sarebbe sostituita da un moralismo senza fondamento profondo. Il centro del vero ecumenismo è invece la fede nella quale l'uomo incontra la verità che si rivela nella parola di Dio. Senza la fede, tutto il movimento ecumenico sarebbe ridotto ad una forma di contratto sociale cui aderire per un interesse comune, una prasseologia per creare un mondo migliore. Discorso ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma, 27 gennaio 2012. Siamo alla fine della fede, quindi, per vivere solo di nuda e cruda prasseologia atea. Chi salverà l'ordine serafico, la Chiesa e l'umanità da questo precipizio abissale? Per rispondere a un interrogativo così cruciale, crediamo che l'unica risposta di fede trascendente è contenuta soltanto in quella profezia dell'Immacolata a Fatima. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. Siamo nell'attesa orante, perciò, di una rinascita nell'era di pace del cuore immacolato di Maria. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.